Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Dopo una colazione abbastanza copiosa, D'Artagnan e Porthos cominciarono a fare il giro di un giardino magnifico. Viali di castagni e di tigli racchiudevano uno spazio di 30 iugeri perlomeno. «Perbacco», disse D'Artagnan, «il parco corrisponde a tutto il resto, e se nel vostro stagno vi sono tanti pesci quanti conigli nelle conigliere, siete uomo fortunatissimo, caro Porthos, purché abbiate conservato il gusto per la caccia e acquistato quello della pesca». «Amico», rispose Porthos, «io lascio la pesca a Mousqueton. È un piacere da plebei, ma a volte vado a caccia. Cioè, quando mi annoio, seggo sopra uno di quei sedili di marmo, mi faccio portare il mio schioppo, mi faccio condurre il mio cane prediletto e tiro i conigli». «Ma è un gran bel divertimento», disse D'Artagnan. «Sì», ripeté Porthos con un sospiro, «è un gran bel divertimento. Ma torniamo al nostro argomento». «Volentieri, Porthos, soltanto vi avverto, perché non diciate che io v'abbia preso a tradimento, che vi toccherà cambiar vita». «Come mai?» «Indossare da capo l'armatura, cingere la spada, andare incontro alle avventure, lasciare, come in passato, qualche brano di carne per la via, al modo di prima, insomma». «Ah, diavolo!» fece Porthos. «Intendo dire che siete avvezzato male, caro amico. Avete messo pancia e il polso non ha più quella elasticità di cui ebbero tante prove le guardie del signor cardinale». «Ah, il polso è ancora buono, vi giuro!» esclamò Porthos, stendendo una mano che si poteva paragonare a una spalla di montone. «Meglio così. Sicché si deve fare la guerra?» «Eh sì, Dio buono! E contro chi?» «Avete tenuto dietro alla politica, amico?» «Io? Neppure l'ombra! Allora siete per Mazzarino o per i principi?» «Io non sono per nessuno, vale a dire che siete per noi!» «Tanto meglio, Porthos! Questa è la miglior condizione per fare i fatti propri. Orsù, mio caro, io vi dirò che vengo da parte del cardinale». Quella parola produsse il suo effetto sopra Porthos come se fosse stato ancora il 1640 e si fosse trattato del vero cardinale. «Oh, oh!» disse. «Che vuole da me Sua Eminenza?» «Sua Eminenza vuole avervi al suo servizio». «E chi gli ha parlato di me?» «Rochefort, vi ricordate?» «Sì, corpo di Bacco, quello che tempo addietro ci diede tante noie e ci fece correre tanto, lo stesso a cui voi somministraste, una dopo l'altra, 3 stoccate. Ma sapete che è diventato amico nostro?» disse D'Artagnan. «No, non lo sapevo». «Ah, non serba rancore contro di noi, vi ingannate, Porthos», disse D'Artagnan. «Sono io che non ne servo a lui». Porthos non capì proprio bene, ma noi ci ricordiamo che la comprensione non era il suo forte. «Sicché», continuò, «il conte di Rochefort è colui che ha parlato di me al cardinale, sì, e poi la regina». «Come la regina?» «Per ispirarci fiducia, lei ha perfino consegnato al Mazzarino il famoso diamante che io avevo venduto al signor de Cessart, ve ne ricorderete, e che non so come è ritornato in suo possesso». «Mi pare», osservò Porthos con il suo grossolano buonsenso, «che avrebbe fatto meglio a consegnarlo a voi». «E così penso anch'io», replicò D'Artagnan, «ma che volete? I re e le regine hanno talvolta singolari capricci. In conclusione, siccome sono loro che tengono le ricchezze e gli onori, che distribuiscono denaro e titoli, tutti sono loro devoti. E voi in questo momento lo siete? Al re, alla regina e al cardinale, e in più ho garantito la vostra devozione. E dite che avete stabilito per me certe condizioni. Stupende, caro mio, stupende! Prima di tutto avete denaro, non è vero? 40.000 lire di rendita, mi avete detto. Portos diventò diffidente. Ribatté, il denaro non è mai troppo. Madame du Vallon lasciò una successione imbrogliatissima. Io poi non sono molto esperto, per cui vivo un po' alla giornata. Ha paura che io sia qui per chiedergli denaro in prestito, pensò D'Artagnan. Ah, disse ad alta voce, tanto meglio se siete in ristrettezze. Come tanto meglio? Disse Porthos. Sì, perché Sua Eminenza darà tutto quel che si voglia. Terre, denaro e titoli. Sotto il nostro cardinale, proseguì D'Artagnan, non sapemmo approfittare della fortuna, eppure era il caso. Non lo dico per voi, che avevate in vista le vostre 40.000 lire di rendita e che mi sembrate l'uomo più felice di questo mondo. Porthos sospirò. Bensì, continuò D'Artagnan, nonostante le vostre 40.000 lire, e forse anche a causa delle vostre 40.000 lire di rendita, mi pare che una piccola corona starebbe bene sulla vostra carrozza, eh? Ma sì, disse Porthos. E allora guadagnatevela, amico caro. La corona sta sulla punta della vostra spada. Noi non ci faremo concorrenza. Il vostro scopo è un titolo, il mio è il denaro. Io, disse Porthos, voglio essere barone. Lo sarete.
E avete pensato agli altri nostri amici? Domandò Porthos.
Sì, ho visto Aramis.
E lui che cosa desidera?
Essere vescovo? Aramis, disse D'Artagnan, che non voleva far perdere a Porthos le sue illusioni. Aramis, figuratevi, è diventato monaco e gesuita. Vive come un orso, rinunzia a tutto, non pensa che alla salute dell'anima sua. Le mie offerte non sono bastate a convincerlo.
Male, disse Porthos.
Aveva tanto spirito.
E Athos?
Non l'ho ancora visto, ma andrò da lui nel lasciare voi. Sapreste indicarmi dove posso trovarlo?
Vicino a Blois, in una piccola tenuta ereditata non so da quale parente.
E come si chiama?
Bragelonne.
Capite, mio caro?
Athos, che era nobile come l'imperatore, ha in eredità una tenuta con il titolo di contea. Che ne farà di tutte quelle contee?
Tanto più non avendo figli, soggiunse D'Artagnan.
Mugolò Porthos. Sentii dire che aveva adottato un ragazzino che gli somiglia di viso.
Athos. Il nostro Athos virtuoso come Scipione. Lo avete rivisto?
No.
Domani, dunque, andrò a portargli vostre notizie. Temo, a dirla fra noi, che la sua inclinazione per il vino lo abbia molto invecchiato e molto degradato.
Sì, è vero, beveva molto.
E poi era più vecchio di tutti noi, osservò D'Artagnan.
Di pochi anni, riprese Porthos, la sua aria grave lo faceva apparire più vecchio di quel che non fosse.
Sì, è vero.
Dunque, se abbiamo Athos, tanto meglio. Se non lo abbiamo, ne faremo senza.
Siamo buoni per 12, noi due.
Sì, disse Porthos, sorridendo al ricordo delle ultime sue imprese, ma in 4 saremmo stati buoni per 36, tanto più che sarà una faccenda scabrosa, a quanto dite.
Scabrosa per le reclute, ma non per noi.
Vi sarà da battersi molto?
Spererei.
Meglio così, in fin dei conti, meglio così, esclamò Porthos. Non potete immaginare, mio caro, come mi scricchiolino le ossa da quando sono qui. Qualche volta la domenica, uscendo dalla messa, corro a cavallo attraverso i campi e le terre dei vicini per avere qualche buona occasione di attaccar briga, perché sento di averne bisogno, ma invece niente, mio caro. Sia che mi rispettino, sia che mi temano, il che è molto più probabile, mi lasciano pestar l'erba medica coi miei cani, mi lasciano passare sul ventre a tutti e torno indietro più annoiato di prima. Ecco tutto. Almeno ditemi, ci si batte un po' più facilmente a Parigi?
In quanto a questo, caro mio, è un piacere. Niente più editti, niente più guardie del cardinale, niente più Jussac o altri segugi. Mio Dio, vedete, ci si batte sotto un fanale, in un albergo, dappertutto. Siete della fronda, fuori la spada, e tutto è detto. Il signor di Guisa ha ucciso il signor di Coligny in piena Place Royale e nessuno ha detto nulla.
Ah, così va bene allora, disse Porthos.
E poi, fra poco, continuò D'Artagnan, avremo battuto taglie in piena regola, con cannonate, incendi, uno spettacolo variato. Allora mi decido.
Thank you.
Porthos, dopo aver fatto uccidere dal suo ospite un capriolo, dopo averlo condotto dai suoi boschi alla sua montagna e dalla sua montagna ai suoi stagni, dopo avergli mostrato i suoi levrieri, la sua muta, insomma tutto quello che possedeva, e avergli fatto rifare 3 altri pasti dei più lauti, chiese le istruzioni definitive a D'Artagnan, costretto a lasciarlo per continuare il viaggio. «Ecco, amico carissimo», gli disse il messaggero, «mi occorrono 4 giorni per andare di qui a Blois, 1 per trattenermici, 3 o 4 per ritornare a Parigi. Partirete dunque fra una settimana con il vostro equipaggio, smonterete in Rue Tiquetonne all'albergo della Capriola e aspetterete il mio ritorno». «Sta bene», rispose Porthos. «Io vado a fare un giro senza speranza da Athos», continuò D'Artagnan. «Ma benché io lo creda diventato proprio inabile, bisogna osservare le buone creanze con gli amici». «Se venissi con voi», disse Porthos, «mi ristrarrei, forse». «Può essere, e io pure, ma non avrete più tempo per fare i vostri preparativi». «È vero. Dunque partite», disse Porthos, «e coraggio, per me son tutto ardore». «A meraviglia», rispose D'Artagnan. E si separarono ai confini della tenuta di Pierrefonds, fino all'estremità della quale Porthos volle accompagnare l'amico. «Almeno non sarò solo», ruminava fra sé D'Artagnan, prendendo la via di Villers-Cotterêts. «Quel diavolaccio di Porthos è ancora in tutto il suo vigore. Se viene Athos, saremo 3 a farci beffe di Aramis, quel fratacchiotto pieno di raggiri amorosi». Da Villers-Cotterêts egli scrisse al cardinale: «Eminenza, ne ho di già 1 da offrirvi, e quello vale per 20 uomini. Io parto per Blois, perché il conte de la Fère abita nel castello di Bragelonne, nelle vicinanze di quella città». E si incamminò verso Blois, chiacchierando con Planchet, che nel lungo viaggio gli era di grande distrazione. Cammin facendo, D'Artagnan diceva, scuotendo il capo e ritornando a quel pensiero che incessantemente lo occupava: «So che il mio tentativo con Athos è inutile e assurdo, ma debbo questo riguardo al mio vecchio amico, uomo che aveva in sé la stoffa del più nobile e generoso di tutti gli uomini». «Ah, il signor Athos era un ottimo gentiluomo», disse Planchet. «Seminava denari come il cielo la grandine», ponendo la mano alla spada con aria regale. «Vi rammentate, signor mio, del duello con gli inglesi nel recinto dei Carmelitani? Com'era bello e magnifico quel giorno il signor Athos quando disse all'avversario: esigeste che io dicessi il mio nome? Peggio per voi, perché ora sarò costretto a uccidervi. Io gli stavo vicino e lo udii. Sono precisamente le sue parole. E quello sguardo toccò il suo avversario come aveva detto. Il suo avversario cadde senza dire una sillaba. Lo ripeto, signore, era un ottimo gentiluomo». «Va bene», disse D'Artagnan, «questo è vero come il Vangelo, ma egli avrà perduto tutte quelle qualità per un sol difetto». «Mi ricordo», disse Planchet, «gli piaceva bere». Ebbene, soggiunse D'Artagnan, oggi ecco il triste spettacolo che ci si appresta. Quel nobile gentiluomo dall'occhio fiero, quel bel cavaliere così brillante sotto le armi, che tutti si meravigliavano che tenesse in mano una semplice spada invece del bastone del comando, si sarà trasformato in un vecchio curvo, con il naso rosso, l'occhio lacrimoso. Lo troveremo disteso sull'erba da dove ci guarderà con le sue pupille fosche, o forse non ci riconoscerà nemmeno. Dio m'è testimonio, Planchet, sfuggirei un così triste spettacolo se non mi importasse di provare il mio rispetto a quell'ombra illustre del conte della Fer che tanto ci fu caro. Lo confesso, continuò D'Artagnan, l'unica mia paura è che Athos accetti le mie proposte in un momento di ebbrezza guerriera. Per me e per Porthos sarebbe una grande disgrazia e specialmente un vero imbarazzo, ma alla sua prima orgia lo lasceremo e via. Tornando in sé capirà. In ogni caso, signore, soggiunse Planchet, non tarderemo a venire in chiaro di tutto, perché credo che quelle mura tanto alte che si imporporano al tramonto siano appunto quelle di Blois. È probabile. E quei campaniletti aguzzi e scolpiti che si scorgono laggiù a sinistra del bosco somigliano, a quanto ho udito, a quelli di Chambord. Entreremo in città? Domandò Planchet. Senza dubbio, per prendere informazioni. Signore, se v'entriamo, vi consiglio di assaggiare certi vasetti di crema, dei quali ho udito discorrere assai, ma che disgraziatamente non si possono far venire a Parigi e che bisogna mangiare sul luogo. Ne mangeremo, stai tranquillo, disse D'Artagnan. In quel momento, uno di quei pesanti carri tirati da buoi che trasportano la legna tagliata dalle belle foreste del paese fino ai porti della Loira sbucò da un sentiero pieno di rotaie sulla strada battuta dai nostri due cavalieri. Lo accompagnava un uomo che, con una lunga pertica armata di un chiodo, pungolava i lenti animali. «Ehi, galantuomo!» gridò Planchet al biforco. «In che cosa posso servirvi, signori?» disse il villano con la purezza del linguaggio particolare alla gente di quel paese che farebbe vergogna ai cittadini puristi di Place de la Sorbonne e di Rue de l'Université. «Cerchiamo la casa del signore Conte de la Fer. Conoscete questo nome tra quelli dei signori nelle vicinanze?» Il contadino, udendo tal nome, si lavò il cappello e rispose: «Signori, questa legna che trasporto è sua. L'ho tagliata nel suo bosco e la porto al castello.» I buoi andavano adagio. D'Artagnan e Planchet camminavano dietro al carro, ma presto si infastidirono ad andare di quel passo. «Sicché è questa la strada?» domandò D'Artagnan a biforco. «E possiamo seguirla senza rischio di smarrirci?» «Oh sì, signore», disse quell'uomo. «E la potete prendere invece di annoiarvi a scortare delle bestie così lente. Avete da far soltanto una mezza lega e scorgerete un castello a mano destra. Di qua non si vede ancora a causa di una fila di pioppi che lo nascondono. Quel castello non è Bragelon, è la Valliere. Passerete oltre, ma a tre tiri di schioppo più in là c'è una gran casa bianca con il tetto di lavagna, fabbricata sopra un poggio adombrato da enormi sicomori. È quella del signor Conte de la Fer.» «E questa mezza lega è lunga?» domandò D'Artagnan. «Perché nel nostro bel paese di Francia c'è lega e lega.» 10 minuti di cammino, signore, per le zampe sottili del vostro cavallo.» D'Artagnan ringraziò il bifolco e diede di sprone.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.